la cultura che non ti aspetti.
Buonasera da Sergio De Laurentiis, ultima puntata prepasquale di K, il nostro magazine culturale. In apertura avremo il piacere di ospitare un grande nome del giornalismo italiano, Ezio Mauro, con cui parleremo di giornalismo d'inchiesta, prendendo spunto da una bella ricorrenza. Esattamente 50 anni fa veniva proiettato per la prima volta Tutti gli uomini del presidente, del regista Alan J. Pakula, con Dustin Hoffman e Robert Redford nei panni dei giornalisti Carl Bernstein e Bob Woodward, autori di un'inchiesta storica, quella della Watergate, che portò alle dimissioni del presidente Nixon nel 1974. Poi presenteremo L'arte del dono, una mostra alla Fondazione ARP di Locarno, che apre domenica 5 aprile, con Laura Piccina, che ha curato la puntata di sabato di Alice, il nostro programma sulla letteratura. Anticiperemo alcuni dei temi trattati, con in primis l'intervista allo scrittore Pino Cacucci. Piena è il titolo in italiano dell'ultimo lavoro di Alison Bechdel, uno dei nomi più importanti del fumetto statunitense degli ultimi decenni. Ce ne parlerà Michele Serra. E infine, in cappa e spalla con Valeria Palumbo, parleremo di lingua, prendendo spunto dalla pubblicazione dei saggi di Erta Müller, Una mosca attraversa mezza foresta. Il primo brano di oggi, beh, è una novità assoluta, freschissima. Infatti gli U2 hanno appena pubblicato un EP intitolato Easter Lily, e in questo EP contiene Song for All, e scopriamo dopo di chi stiamo parlando.
Stretches out across the floor. Can't believe it's another day, and life goes on like it did before. You're not alone when you're on your knees. Not alone if no one sees you fall. You never took a curtain call.
Song for All, questa è l'ultima canzone degli U2, l'hanno appena pubblicata oggi. Questo è un EP intitolato Easter Lily. Diciamo chi è questo Hal, scritto con la H. Hal è il nome di Hal Wilner, un grande produttore con cui hanno anche lavorato gli U2, e Hal Wilner che ci ha lasciato quasi esattamente 6 anni fa, moriva il 7 aprile del 2020. Un grande produttore con un sacco di bellissimi progetti dedicati alla musica di Kurt Weill, di Mingus, di Thelonious Monk, delle colonne sonore dei film di Walt Disney. Insomma, veramente un personaggio che ha saputo catalizzare l'attenzione e ha saputo tirare fuori da molti artisti delle cose straordinarie. E questo è un omaggio appunto degli U2, in questo caso cantato da The Edge, non da Bono, anche se potrebbe sembrare. Adesso, per quanto riguarda invece le ricorrenze, quelle importanti, 50 anni fa, per la precisione il 4 aprile del 1976, viene proiettato per la prima volta Tutti gli uomini del presidente del regista Alan J. Pakula, che ricostruiva un pezzo particolarmente importante della vita politica statunitense, lo scandalo Watergate, che portò alle dimissioni del presidente Nixon il 9 agosto del 1974. Il film segue le tappe principali di questa inchiesta giornalistica, entrata ormai nella storia e diventata letteralmente una pietra di paragone. Dustin Hoffman interpreta Carl Bernstein e Robert Redford, scomparso poco tempo fa, invece Bob Woodward, un po' più in bello, va detto, con tutto il rispetto per il vero Woodward. Un grande film che potremmo ricordare da un punto di vista strettamente cinematografico, ma nel caso specifico abbiamo preferito concentrarci sull'aspetto giornalistico, su cosa ha significato quell'inchiesta, non solo negli Stati Uniti. E per farlo abbiamo il piacere di ospitare una vera autorità nella materia, uno dei massimi giornalisti italiani, Ezio Mauro, già direttore della Stampa e di Repubblica. Benvenuto, Ezio Mauro.
Buongiorno.
Ezio Mauro, allora, Tutti gli uomini del presidente esce nel 1976, mentre lei, collega, muove i primi passi da giornalista nell'Italia segnata dagli anni di piombo. Quella storia, cioè due cronisti che inseguono la verità sapendo che il potere non vuole essere trovato, cos'era per lei? Un modello professionale o le sembrava un racconto troppo americano per essere davvero esportabile?
Era un bellissimo film che inscenava una vicenda che avevamo seguito attraverso i giornali, e io lavoravo allora alla Gazzetta del Popolo, una vicenda che diventerà poi un'icona mitologica nella storia dell'incrocio tra giornalismo e letteratura, e potremmo metterci anche Stati Uniti, perché, come diceva lei, l'elemento americano è caratterizzante e importante. Era qualcosa di perfetto, una storia perfetta nel suo compiersi, con l'esito finale, il presidente che lascia la Casa Bianca, i due cronisti disarmati, armati soltanto della penna e del loro impegno di ricercare la verità, che vincono questa partita contro un potere smisuratamente più forte e più grande, con tutte le difficoltà che ci sono, e il giornale che li segue, li accompagna, li copre nei momenti difficili e sta a fianco. Quindi se ne può ricavare, e se ne ricavava già allora, una lettura complessa. La lettura più importante, secondo me, è la dimostrazione che si può fare del buon giornalismo senza essere spinti da un furore ideologico. Non c'era un intento ideologico nel perseguire la verità e nel contestare le spiegazioni che dava il presidente Nixon. C'era soltanto un lavoro cronistico. In questo senso il film racconta una vicenda esemplare, perché i due cronisti si imbattono in una storia che sembra una storia di cronaca spicciola, il furto in queste stanze che vengono manomesse, e poi si scopre che c'è qualcosa di più, c'è lo spionaggio del Watergate. Questi luoghi, queste parole, queste tipologie, queste figure entrano direttamente nella leggenda del giornalismo e hanno segnato, secondo me, più di una generazione. La generazione precedente alla mia, che vedeva il giornalismo cambiare sotto i suoi occhi e vedeva che si poteva incalzare il potere fino a metterlo con le spalle al muro se diceva bugie e si arroccava nella menzogna, e la mia generazione che naturalmente capiva che la grande cronaca può essere grande giornalismo.
E zio Mauro, lei che ha seguito decenni di stagioni politiche difficili, crede che il giornalismo d'inchiesta abbia ancora quella funzione di presidio democratico che il film celebrava, o quella funzione nell'ecosistema mediatico attuale sia un po' consumata?
Teniamo presente che nella confusione di oggi c'è un consumo di informazione come non c'è mai stato nella storia dell'umanità. Il problema è che manca un criterio di selezione e manca la capacità di dare un peso alle diverse vicende, e quindi manca una gerarchia dei fatti. Questa funzione viene svolta dai giornali. I giornali hanno esattamente questo compito. Sono il primo soggetto che misura la realtà, la pesa, la mette su una scala gerarchica e poi attraverso questi pezzi di realtà che ha raccolto dalla giornata che stiamo attraversando, compie una ricostruzione del reale. Quindi la funzione dei giornali è fondamentale. La funzione del giornalismo d'inchiesta è ancora più importante nel momento in cui il potere ha infiniti mezzi per non rendere conto alla realtà. Il potere ha la possibilità di mettere in campo delle realtà fittizie, delle controverità, e quindi di sfuggire a un confronto vero davanti all'opinione pubblica. Il giornalismo d'inchiesta deve semplicemente testimoniare la persistenza del reale, l'importanza della realtà, partire dai fatti, ancorarsi ai fatti e fornire ai cittadini dunque qualcosa di solido perché si possano formare una loro opinione, che naturalmente non ha alcuna importanza che coincida con l'opinione espressa dal giornale, perché il giornale non è né un prete né un partito, non deve convertire e non deve arruolare nessuno. Ma il giornale racconta i fatti, accosta le testimonianze dei protagonisti e poi si prende anche la responsabilità di un commento per dire qual è la sua opinione sulla vicenda. Ma ciò che conta è che questo insieme di informazione metta in movimento le idee del lettore e che il lettore si formi un suo giudizio. E quando questo avviene è qualcosa di importantissimo, di magico, di miracoloso, perché il cittadino quando chiude il giornale si rende conto di che ha aumentato il suo livello di conoscenza e quindi è in condizioni di esprimere un giudizio e quindi di esprimere davvero il diritto di cittadinanza, prendere posizione sulle vicende, e può farlo perché è informato, è diventato informato e consapevole. E questo è compito dell'informazione. Il giornalismo d'inchiesta ha un compito in più e una difficoltà in più. Deve spesso abbattere dei muri, deve sfondare delle porte, deve illuminare delle zone che per partito preso, per calcolo, per interesse dei protagonisti, devono rimanere chiuse, devono rimanere sbarrate. Quindi il giornalismo investigativo fa anche un'opera di svelamento. E naturalmente è necessaria un'indagine, è necessario prendersi dei rischi, è necessario alcune volte ingaggiare una contesa professionale con dei poteri molto forti e molto agguerriti, in una sproporzione quasi sempre visibile di peso tra i cronisti che indagano e il potere che si arrocca.
A proposito di sproporzione, arriviamo ad oggi, perché lei ha scritto molto sull'erosione della democrazia americana, sull'uomo bianco arrabbiato, sul trumpismo, come graduale smontaggio dei contrappesi costituzionali. Guardando il film oggi, Tutti gli uomini del presidente, con la Casa Bianca di nuovo al centro di tensioni istituzionali fortissime, le sembra che il Watergate ci abbia davvero insegnato qualcosa? E se sì, cosa?
Ma ha insegnato che i giornali esercitano un potere nell'influenzare l'opinione pubblica, ma sono qualcosa di autonomo rispetto ai veri poteri. I giornali sono indipendenti, rispondono ai lettori, svolgono un compito di informare, di far conoscere e di svelare la realtà. E quindi sono uno strumento fondamentale della democrazia, perché l'informazione è un ingrediente di base della democrazia. E quella vicenda rimane in questo senso attuale. Noi abbiamo un presidente americano che nega la realtà, vive in una realtà che si è costruito, e non risponde agli impegni presi, scambia gli alleati con gli avversari, e vive improvvisando giorno per giorno senza un disegno strategico. Compito dell'informazione è mettere in risalto queste contraddizioni che non turbano il suo elettorato, perché vengono vissuti come segni di assoluta libertà da parte del presidente. Può fare quello che vuole, nessuno gli mette il guinzaglio, può persino contraddirsi. Si contraddice perché è libero al punto da cambiare idea. Questo è il pensiero del suo elettorato. E il giornale, l'informazione, il giornalismo d'inchiesta sono dei punti fermi, sono degli elementi di riferimento, di appoggio che vengono forniti al lettore. Sono gli strumenti che mettono in campo un corredo di notizie. Quando il politico vuole tenere nascosto qualcosa, il compito del giornalismo e svolgere un ruolo antagonista, ripeto, non per ragioni ideologiche, perché è la regola del mestiere: quando c'è qualcosa di oscuro, lì c'è materia per indagare, lì c'è materia per cercare di capire, per cercare di chiarire.
Noi speriamo naturalmente che questa funzione venga sempre assolta da qualsiasi giornale, sempre in maniera indipendente, però riprendiamo insomma le file del nostro discorso e ricordiamo soprattutto che tutto nasce da una ricorrenza, perché fra pochi giorni, fra poche ore meglio, scoccano i 50 anni dall'uscita di Tutti gli uomini del presidente, grande film di Alan Pakula che raccontava la storia dell'inchiesta Watergate. Ne abbiamo parlato con molto piacere con Ezio Mauro. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
To be free.
Siamo nel 1969, questo album è intitolato Abbey Road, in ordine di uscita è il penultimo album della discografia dei Beatles, perché dopo sarebbe arrivato Let It Be, ma in realtà è l'ultimo lavoro veramente registrato tutti assieme, più o meno in armonia. Comunque stiamo sempre parlando di un vero e proprio classico, di uno dei tanti capolavori dei Beatles, Abbey Road, che conteneva questa canzone in particolare, Come Together, con la voce del buon John Lennon.
K.
L'arte del dono. Se per i nostri amici a volte è difficile trovare questo regalo giusto, per i musei invece va da sé che apprezzino le donazioni di opere artistiche. Gli anacardi di oggi ci portano a Locarno, alla Fondazione Marguerite Harpe, perché domenica 5 aprile apre la mostra intitolata proprio L'arte del dono. Fino a novembre esporrà molte opere che sono, diciamo, doppie donazioni, nel senso che un tempo sono state cedute da Jean Harpe e Sophie Teuber-Harpe a dei privati e oggi sono di nuovo donate al museo. Ma la mostra include anche opere di Marcel Kahn e Alberto Magnelli, due artisti che hanno condiviso un periodo di collaborazione fianco a fianco con i coniugi Harpe, con contaminazioni reciproche, diciamo così. Può raccontarci molto di più la nostra ospite, Simona Martinoli, storica dell'arte, direttrice della Fondazione Harpe e curatrice della mostra. Benvenuta a K.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Simona, molte delle donazioni in mostra sono opere tornate di proprietà del museo dopo che i coniugi Harpe le avevano in precedenza donate a dei loro amici. Cosa significa per la Fondazione riunirle al resto della produzione degli Harpe?
Allora, anzitutto bisogna dire che la nostra collezione, che ormai conta oltre 2300 opere inventariate, comprende non solo gli artisti, diciamo, di casa, Harpe e Teuber, ma anche circa 1000 opere di altri artisti. E, tra questi si annoverano i maggiori esponenti delle avanguardie storiche. E va ricordato che lo stesso Harpe, oltre ad essere artista e poeta, collezionava arte, oltre a riceverne in dono da amici artisti. E poi non va dimenticato che Marguerite Harpe Hagenbach, dunque la seconda moglie di Harpe, era una delle maggiori collezioniste di arte moderna a livello internazionale. Dunque abbiamo un punto di partenza che è già una collezione, diciamo così, plurale. E poi i coniugi Harpe sono stati molto generosi sia nei confronti di musei sia verso privati, e alcune persone o anche i loro eredi, appunto a distanza di anni, hanno, per così dire, chiuso il cerchio ridonando quanto avevano ricevuto, e questo ci consente di completare nuclei di opere e anche di colmare alcune lacune. Faccio magari un esempio solo per tutti. In collezione abbiamo numerosi rilievi di Harpe che coprono il periodo dal 1915 fino alla sua morte nel 66, però non avevamo nessun rilievo in legno risalente agli anni 30, e ora grazie alla donazione dell'opera Costellazione del 34 abbiamo potuto colmare questa lacuna.
Ecco, continuiamo a parlare di Jean Harpe, l'artista di cui la Fondazione possiede più opere, se non sbaglio, e Sophie Teuber-Harpe. Questi due artisti e coniugi hanno condiviso molti anni della loro vita. Questo si può vedere anche nella loro produzione artistica e in particolare nelle opere esposte?
Sì, ricordo che i due si sono conosciuti a Zurigo nel 1915 e poi iniziano a condividere sia la vita che il lavoro artistico, questo per tutta la durata della loro, cioè fino alla morte di Sophie Teuber prematura nel 1943. Erano pionieri rispettivamente dell'astrazione organica Harpe e dell'astrazione geometrica Teuber-Harpe, però si sono influenzati a vicenda. E come esempio tra le opere esposte abbiamo per esempio da un lato una piccola gouache di Teuber intitolata Figurina, che risale all'inizio degli anni 20 ed è una sorta di bambola stilizzata, e una forma analoga si trova poi in un nucleo di opere di Harpe, però risalenti agli anni 50 e 60, in disegni e in sculture che fanno parte del gruppo delle cosiddette poupée, appunto bambole. Dunque c'è un rimando tra uno e l'altra. un rapporto arricchimento reciproco, direi. Sì.
Ecco, nella mostra ci sono opere anche di altri due artisti come Marcel Kahn e Alberto Magnelli. In che modo i loro percorsi si sono sviluppati fino a incontrare quelli dei coniugi Arp?
Diciamo che il punto di incontro è la Parigi degli anni 30, dei primi anni 30, che era proprio un polo d'attrazione a livello internazionale. Nel 29 nasce il gruppo Cercle et Carré, che riuniva artisti non figurativi, tra cui Arp, Teuber Arp e Marcel Kahn, e tutti e tre partecipano all'esposizione collettiva del gruppo, che si terrà poi l'anno successivo, nel 30, e lì si tesse proprio una sincera amicizia nel corso degli anni, che coinvolge poi successivamente anche Marguerite Hagenbach. Poi vi va detto che Jean Arp riveste un ruolo importante nel promuovere l'opera di Marcel Kahn presso collezionisti, musei, gallerie. C'è una corrispondenza che documenta questa amicizia. In seguito anche Marguerite Arp acquista per la propria collezione diverse opere di Kahn. Per quanto riguarda invece Magnelli, artista toscano, ma anche lui poi parigino d'adozione, si stabilisce a Parigi nel 32 in via definitiva, e insieme a Susie Gerson, che diventerà poi sua moglie, frequenta assiduamente gli Arp, cioè anche qui c'è una fittissima corrispondenza, fotografie eccetera che documentano questa profonda amicizia, ci sono partecipazioni a mostre collettive. E anche qui emerge il ruolo di Arp come promotore dell'opera di Magnelli. Ricordo che nel 1947 si tenne la prima importante retrospettiva di Alberto Magnelli alla Galleria Drouin di Parigi, proprio la mostra che consacrerà Magnelli come uno degli ultimi grandi maestri storici dell'arte astratta, e il testo in catalogo è di Arp, e anche in mostra si vede questo magnifico catalogo, il testo di Arp, sfogliabile, eccetera.
Simona Martinoli, chissà quante altre storie potremmo raccontare a proposito dei coniugi Arp e dei tanti amici artisti. A noi basta ricordare che questa mostra apre il 5 aprile, domenica 5 aprile, è intitolata L'arte del dono e naturalmente è proposta a Locarno alla Fondazione Marguerite Arp. Grazie mille per essere stata con noi, Simona.
Grazie.
Sometimes drive me crazy.
Questo sabato, 4 aprile, alle 14.35, Rete 2 propone Alice, il suo magazine dedicato ai libri e alla letteratura. Tra gli ospiti illustri comincio a segnalarne uno, Pino Cacucci, intervistato dalla collega Laura Piccina, che ha curato la puntata di questa settimana e che abbiamo in linea. Benvenuta Laura.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Laura, partiamo da Pino Cacucci, ma poi vedremo anche che cosa c'è in effetti in tutta la puntata di Alice. C'è un bel incontro abbastanza bello, lungo, insomma, diffuso. Se tu dovessi proprio segnalare uno o due punti particolari, su cosa ti soffermeresti?
Sì, allora, la prima cosa da dire è che Pino Cacucci scrive dei grandi libri da moltissimi anni. Il più noto è Puerto Escondido, forse del 1990, da cui Gabriele Salvatores ha anche tratto un film omonimo. Pino Cacucci ha vinto anche diversi premi, è un autore di romanzi storici, romanzi di viaggio, gialli. Tra gli ultimi ricordo appunto L'Ebano Errante del 2022 e Dieghito e Il Centauro del Nord del 24. Rispetto all'ultimo romanzo, appunto Riparare i torti, che è uscito per Mondadori, le cose da dire sarebbero tantissime. Forse la cosa più bella è l'ambientazione, perché Riparare i torti comincia durante gli anni del fascismo, appunto intorno agli anni 40, e esplora un po' quello che è un capitolo abbastanza dimenticato della storia d'Italia, ovvero quando alcune navi mercantili furono tenute così in ostaggio in un porto in Messico, e poi da lì comincia invece la fantasia. Quindi se tu mi devi chiedere che cosa tengo io di questa intervista, sicuramente il grande legame che c'è tra la storia e tra la fantasia.
Ecco, Pino Cacucci è uno dei protagonisti, non è l'unico. Ricordiamo anche che passerà l'intervista completa in Alice questo sabato 4 aprile, ma anche Alphaville poi proporrà una sintesi di questa intervista la prossima settimana. Chi sono gli altri protagonisti della puntata di Alice, Laura?
Sì, allora, la seconda protagonista sarà Yana Karshayeva, una autrice che vive in Italia da moltissimi anni. Il suo ultimo libro si intitola Io non parlo russo e è stato pubblicato da Feltrinelli. Insomma, è un romanzo al confine tra la biografia e la fantasia, anche in questo caso. La Karshayeva ambienta appunto il romanzo in Slovacchia appena dopo l'elezione di un partito filorusso di estrema destra. Il paese è irriconoscibile per la sua protagonista, che cercherà in qualche modo di difendere con coraggio il valore della diversità. E poi dopo Yana Karshayeva abbiamo come al solito il nostro Roberto Galaverni, critico notissimo che ha collaborato per molti anni anche col Corriere della Sera. Roberto Galaverni ad Alice ci presenta sempre un libro, ci consiglia un libro, in questo caso il libro è Jacopo, poesie 1994-2025, pubblicato da Interno Poesia, di Umberto Piersanti, quindi stiamo parlando di un poeta italiano molto noto. Questa raccolta è legata a un tema che insomma, di cui si è già parlato questa settimana con l'inizio di aprile, ovvero all'autismo. Appunto Jacopo è affetto da autismo, insomma, una raccolta che parla di come i familiari convivono con questa condizione, ma più in generale è un canzoniere d'amore da un padre a un figlio.
Laura, a complemento di quanto detto finora, rimaniamo sempre in ambito letterario, c'è una notizia fresca fresca che condivido con te e con gli ascoltatori naturalmente, e cioè la pubblicazione della cinquina dello Strega Europeo, e c'è una cosa che ci interessa da vicino perché tra i nominati, le nominate, c'è Maurizia Balmelli per la traduzione del libro Entra il fantasma di Isabella Ahmad. Mi sembrava una buona notizia, insomma, da condividere subito con te. Laura, a questo punto ricordiamo ancora l'appuntamento con Alice, per domani alle 14.35 tra i vari protagonisti. Abbiamo detto c'è Pino Cacucci, però ci sono un sacco di altre cose, quindi vi invitiamo naturalmente ad ascoltare questa bella puntata. Grazie mille Laura per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Nell'ordine abbiamo ascoltato Kelly Lee Evans con una bella versione muscolare moderna di Feeling Good, uno dei tanti brani portati al successo da Nina Simone, e adesso abbiamo appena finito di sentire questa Where there is smoke, there's fire, cioè dove c'è il fumo c'è anche il fuoco. È l'ultimo pezzo dei Black Keys, ormai storica band, insomma, del rock americano, dell'americana, dell'alternative, chiamateli come volete, insomma. E questo brano, tra l'altro, preannuncia l'arrivo di un nuovo disco intitolato Peaches. Adesso, per introdurre il tema che tratteremo fra pochi minuti, 2 o 3 minuti, abbiamo chiamato il signor Jimmy Callum, un bravissimo pianista e cantante inglese, che ci presenta questa Love Ain't Gonna Let You Down.
Everyone knows that I'm rightfully yours. So bring out your dead.
from your previous wars. So lay thee to rest, 'cause I'm chasing away all the dust that leaving behind. Because love ain't gonna let you down, love ain't gonna let you down no more. Because love ain't gonna let you down, love ain't gonna let you down no more. 'Cause I'll turn your world around, and love ain't gonna let you down. You wear your heart like a brooch for all to see. But the blood that pumps through, so well you save that for me. I've sweetened my tongue, and I've sharpened my words and my wit. And I've willed my lies. Because love ain't gonna let you down, love ain't gonna let you down no more. Because love ain't gonna let you down, love ain't gonna let you down no more. 'Cause I'll turn you ain't gonna let you down. Feel it burning like a bomb raging, a thousand summers grazing on your skin, restlessly anticipating so many tiny things. The pursuit of love and shoes are so. I'll be off of Greece without the war. Do you dream about it rich and full? But stay with all of the ways of a million. Love ain't gonna let you down no more. Because love ain't gonna let you down, love ain't gonna let you down no more. Because love ain't gonna let you down, love ain't gonna let you down no ain't gonna let you down.
Love ain't gonna let you down, l'amore non ti deluderà, canta Jamie Callum. E mi sa che la fai un po' facile, caro Jamie, almeno a giudicare da certe notizie. La ricerca dell'anima gemella è un tema eterno, nonché un discreto mistero. Non è solo una questione di romanticismo, è anche più prosaicamente uno strumento abbastanza importante per assicurare la sopravvivenza della specie, di noi bipedi. Che poi questo sia un bene o un male per lo sferoide che ci ospita è un altro paio di maniche. Negli ultimi anni la tecnologia ha ricoperto un ruolo sempre più importante, sempre più centrale nella ricerca dell'altra metà. Prendiamo per esempio le tante applicazioni per appuntamenti. Hanno vissuto anni di espansione inesorabile che sembrava veramente senza limiti. Sembrava perché in realtà, ultimamente, per la prima volta, si è riscontrata una chiara contrazione. L'utilizzo delle 10 maggiori app di dating, di appuntamento, è diminuito del 16% tra il 2023 e il 2024 e altri segnali vanno nella stessa direzione. C'è una certa fatica, una certa noia. In inglese la chiamano proprio così, dating fatigue. Tra le alternative ce n'è una curiosa che coniuga tecnologia e incontro dal vivo. I candidati alla ricerca dell'altra metà si fanno accompagnare e si fanno presentare dagli amici con un bel PowerPoint, oh signore, che si presume metterà in luce tutte le qualità del candidato. Pochi giorni fa un pub inglese ha accolto per la prima volta in Europa questa nuova frontiera degli appuntamenti, con esiti a quanto pare positivi. Uno dei partecipanti se ne è uscito con questa frase: «Mi piace, è un modo vintage di conoscere le persone». Ecco, lo ammetto, quel vintage mi ha tramortito. Di grazia, quale sarebbe la versione moderna e soprattutto come ci immaginiamo la versione futura 2.0 dell'amore? Sarà una materia completamente dimenticata, oscura, che dovremo reimparare da zero con tanto di manuale di istruzioni e con tutorial online? L'amore sarà localizzato in un sistema operativo che, se non viene aggiornato puntualmente con la corretta stringa di codice, diventerà un dispositivo obsoleto come certi computer che abbiamo in soffitta? Ecco, nelle mani sbagliate, spunti e riflessioni di questo genere porterebbero 9 volte su 10 a film o libri più o meno distopici di serie B, se va bene. Nelle mani giuste, quelle per esempio di un eccellente cantautore sudamericano, si trasformano in una deliziosa canzone in cui Jorge Drexler, dall'Uruguay, si e ci chiede con una delicata ironia come si ama, come si ama.
No importa en el lugar en que esté, me siguen las canciones de amor. Y yo que no me puedo acordar cómo se ama. Pensé que no se me iba a olvidar, pero parece que el corazón, si no lo vuelven a actualizar, se desprograma. No sé si solo me pasa a mí o tú lo estás notando también, pero era tan sencillo y se volvió tan complicado. Y no me faltan ganas, mi amor, te juro que lo intento, mi amor, pero es que últimamente ando tan desmemoriado que se me olvidó el camino de regreso. Y cómo puede un beso así de repente partirte la mente, dejártela en llamas. ¿Cómo se ama? ¿Cómo se ama? ¿Cómo se ama? Oh, oh. Dirán que exagero tal vez, pero yo tengo la sensación que tengo el alma sin estrenar, recién nacida. Y con los ojos de par en par, todo lo ve por primera vez. No tiene idea de cómo amar ni en qué medida. No sé si ustedes lo ven igual, pero da la impresión que el amor de pronto necesita un manual con instrucciones. Y no me faltan ganas, mi amor, te juro que lo intento, mi amor, pero es que no recuerdo de qué hablaban las canciones. No, y aquí me ves mirando tutoriales por redes sociales, tirado en mi cama siguiendo un enlace que explica cómo se hace, cómo se ama, cómo se ama, cómo se ama, cómo se ama, cómo se ama. ¿Cómo se ama? ¿Cómo se ama? ¿Cómo se ama? ¿Cómo se ama? ¿Cómo se ama?
Parece que no soy el único y no me sorprende. Todo lo explican y nadie lo entiende. Uno no elige qué cosas lo apagan y cuáles lo prenden. Y mi corazón no lo aprende, mi corazón que no aprende. Tiene la manía de que cada tanto vuelvo en contra mía lo que canto. Con mi propia melodía me atraganto. No se imaginan cómo, ni se imaginan cuánto. Y tiene la manía de que cada tanto vuelvo en contra mía lo que canto. Con mi propia melodía me atraganto. No se imaginan cómo, ni se imaginan cuánto.
Kappa.
Oggi per i nostri consigli parliamo di fumetti. Il romanzo fumetti che raccontiamo oggi l'ha scritto e disegnato un nome davvero storico del fumetto americano. Lei, l'autrice, è Alison Bechdel. Oggi ha 65 anni e disegna fumetti da almeno 40. È stata anche protagonista di una grande mostra al Cartoon Museum di Basilea intorno alla fine dell'anno scorso. Il suo graphic novel più famoso, Fun Home, è stato libro dell'anno di Time nel 2006 e la sua ultima fatica si intitola Piena, appena uscita da Rizzoli Lizard, quasi 300 pagine. Lei è soprattutto un'icona assoluta della cultura gay americana perché ha raccontato in un fumetto per decenni tutta l'evoluzione della comunità LGBTQ, in questo fumetto che si chiamava Dykes to Watch Out For. E quindi, caro Michele Serra, intanto cosa significa questo titolo Piena?
Buonasera, ben ritrovato Sergio. Allora, il titolo effettivamente è la cosa da cui si parte sempre ed è in questo caso una difficile traduzione dall'americano, perché il titolo originale è Spent, che vuol dire qualcosa tipo esaurita. Io ricordo che c'era un altro fumetto molto bello di un altro autore bravissimo americano che si chiama Joe Matt, che aveva esattamente lo stesso titolo ed era stato tradotto come Al capolinea. Però insomma, in questo caso hanno voluto rendere l'idea che la tipa, Alison, in questo fumetto è piena fino a qui e non ne può più degli stress della sua vita, che poi in realtà è una vita non tutto sommato così complicata a vederla da fuori, però lei la vive con grande ansia, insomma autobiografia fondamentalmente, che poi se ci pensiamo non è del tutto autobiografia, nel senso che è autofiction. È la storia di una disegnatrice di fumetti che si chiama Alison Bechdel e assomiglia molto alla vera Alison Bechdel. Lei vive con sua moglie come Alison Bechdel in una fattoria nel Vermont, che insomma al posto della città lei ha scelto la vita, l'amore e le capre in questo caso, non le vacche come dal famoso titolo. È praticamente una vita alternativa, però fatta con una certa solidità borghese, nel senso che in questa storia, grazie a un adattamento televisivo di una delle sue opere a fumetti, la Alison del romanzo non ha nessun problema economico, però il problema è che la televisione continua a tradire, come dire, l'intento originale appunto della sua opera, e quindi questo è uno dei vari elementi che le dà ansia, ma ce ne sono molti altri, perché a complicare la sua vita molto più concretamente c'è tutto un gruppo di amici che ruota intorno a lei e a sua moglie Holly, tutti insomma sui 60 anni, che però non hanno, come dire, rinunciato a passioni politiche, ossessioni culturali, ma anche e soprattutto a un sacco di sesso, insomma, poliamorazzi, ecco, mettiamola così. E poi c'è il problema dei problemi che le dà ansia, e che è il famoso senso di colpa liberal di cui si parla in America, e cioè si può essere dei borghesi di sinistra, o meglio, puoi essere progressista davvero se vivi tutto sommato nel privilegio rispetto a molte altre fasce sociali e culturali della società. E questa qui è una roba su cui si sono esercitati, non so, da Woody Allen in giù, ecco, tutti i nomi che ci vengono in mente più recentemente, non so, Greta Gerwig, Sofia Coppola, che ha parlato dei progressisti invece di livello socio-economico molto più alto, ma insomma è quella roba lì. Il fatto è che è molto divertente.
Diamo un indizio agli ascoltatori: che cosa si possono trovare di fronte in questo bel libro di 300 pagine? Soprattutto qual è lo stile fumettistico di Alison Bechdel?
Allora, si parla, se vogliamo, di fumetto realista. Qua c'è grandissima ironia, è ovviamente una storia molto divertente dove succedono tante cose e il punto politico è sempre legato al punto personale, per cui appunto dicevo amore, sesso e tutto quanto. Dicevo, la Bechdel fa davvero parte di quel grande campo di fumetto autobiografico / autofiction, cioè questo spettro che tra l'altro è tra i più frequentati della narrativa tutta, non solo del fumetto, negli ultimi 30 anni, che è, diciamo, fumetto realista. Lei è davvero in prima fila. Tanti grandi cartoonist hanno raccontato traumi proprio vissuti sulla pelle, individuali, collettivi. Insomma, sono autori che hanno attraversato la nostra epoca, e la nostra è l'epoca, insomma, è iniziata con la TV dei reality, dei factual, della letteratura non fiction, E poi è finita, come sappiamo, con i social, che la realtà ce la portano davanti tutti i giorni. Poi una realtà un po' pettinata, però insomma, quello è quello. E allora ci rimane, come dire, da capire perché abbiamo sempre questa fame, no, di realtà. E nel caso del fumetto si tratta un po' anche di una reazione. Cioè, soprattutto dall'altra parte dell'Atlantico, il fumetto è stato storicamente il racconto di genere, cioè le persone in calzamaglia col mantello, i pistoleri, gli astronauti con gli alieni, i bambini che parlano con gli animali, insomma queste cose qui. E ogni tipo di quelle che si chiamavano fantasie escapiste, no? E quindi insomma i cartoonist che oggi hanno 40, 50, 60 anni, che sono cresciuti con quei fumetti lì, hanno voluto un po' uccidere il padre e quindi si sono dedicati davvero in massa invece al racconto della vita vera, che è esattamente quello che ha fatto Alison Bechdel per tanti anni con la sua striscia che ricordavi prima, Dykes to Watch Out For, che vuol dire qualcosa tipo lesbiche a cui fare attenzione, che era partita esattamente quando lei si era trasferita a New York ed era entrata in quella comunità lì che poi ha trainato tutto il paese proprio dal punto di vista culturale. Tutta questa onda lei l'ha veramente surfata e cavalcata, anche perché gli statunitensi, come dire, soprattutto i fumettisti statunitensi che avevano avuto l'esperienza dell'underground negli anni 60, davvero come reazione tenevano in grande considerazione lo stile personale, le storie personali contro la standardizzazione imposta dalle grandi case editrici, insomma, dalla Marvel in giù. E questo è esattamente il percorso di Alison Bechdel, che si ritrova anche in quest'ultimo Piena.
Per concludere, Michele, dove mettiamo quest'opera di Alison Bechdel nella sua ampia bibliografia? Ma è uno dei capitoli più importanti, come lo definiresti?
Allora, non posso dire che sia uno dei capitoli più importanti, perché lei ha raccontato dentro Fun Home, che è il libro che l'ha portata davvero al successo anche fuori dal campo del fumetto. Lì era una storia veramente personale, anche tragica, perché raccontava di suo padre che si era probabilmente tolto la vita dopo aver passato la vita a cercare di negare la sua omosessualità. E questo è successo esattamente mentre lei diventava grande e quindi capiva la sua identità di genere, che poi è stato il grande tema della sua ricerca e dei suoi fumetti. E quindi lì c'era qualcosa di veramente enorme. Qui è più un discorso di cosa ti succede quando la vita a 60 anni capisci che non è affatto finita. E che è tutto sommato un grande tema dei nostri tempi, perché una volta, sai, ai tempi del rock, I hope I die before I get old, e adesso invece viene fuori che tutto sommato si può anche diventare anziani e continuare a preoccuparsi delle stesse cose di cui ci preoccupavamo prima, in modo diverso, ma non per questo in modo meno ansiogeno. E questo lo racconta con grande ironia, che tutto sommato è l'unica terapia che davvero funziona nei nostri tempi.
Alison Bechdel con questa Piena, è appena uscito da poco questo libro. Grazie mille Michele Serra per questo consiglio.
A presto.
Andrea Superstein, o Superstein, non so esattamente come si dica. Questa era Mombo, attenzione con la O, non è Mambo, è proprio Mombo, da un album del 2024, Oh Mother. Adesso siamo arrivati all'appuntamento con il commento, quindi con il nostro K e Spalla. Oggi protagonista è Valeria Palumbo, che salutiamo subito. Valeria, benvenuta.
A tutti.
Ecco, se apro anche il canale è meglio. Buonasera Valeria. Allora Valeria, prendiamo spunto da un libro molto interessante, una raccolta di saggi di Herta Müller con un titolo molto bello, Una mosca attraversa mezza foresta, per Feltrinelli. E di cosa parliamo esattamente? Cioè, qual è il tema che ti ha colpito?
Guarda, mi ha colpito il tema sulla lingua, è davvero una patria. Lei lo affronta in più di questi saggi e lo affronta da rumena di lingua tedesca. Già questo è interessante perché lei è fuggita dalla Romania comunista, si è rifugiata in Germania, salvo poi scoprire che la Germania democratica aveva avuto un rapporto molto contrastato, molto difficile con gli intellettuali che durante il nazismo erano andati via. Poi erano tornati ed erano stati accolti malissimo, ma non solo da un punto di vista di accoglienza, proprio da un punto di vista, diciamo, letterario della lingua, tanto che gli scrittori del famosissimo gruppo 47, a cominciare da Günter Grass, avevano contestato loro, ma come siete antichi, che lingua arcaica che parlate, ma come scrivete, come siete retorici. E lei ovviamente trova questa cosa, come dire, scandalosa da un punto di vista anche politico, perché difendendo la loro novità, in realtà questi scrittori coprivano il fatto che durante il nazismo erano rimasti in patria e spesso erano stati complici.
Quindi diciamo, comportavano in maniera particolarmente simpatica questi intellettuali, però vabbè,
no,
comunque.
No, e poi fra l'altro devo dire, invece, questo dibattito sulla lingua, cioè la lingua è una patria, era stato molto sviluppato dagli intellettuali che erano usciti, in particolare dagli ebrei. Penso a una poetessa che si chiamava Hilde Domin, le parlava il tedesco, lo spagnolo, l'italiano, l'inglese, ma anche Masha Kaleko, Nelly Sachs, erano tutte poetesse ebree di lingua tedesca. Beh, erano tutte convinte che la loro patria, nonostante quello che la Germania aveva fatto loro, che la loro patria era proprio il tedesco. C'è una lettera molto bella che Hilde Domin scrive a Nelly Sachs, che stava compiendo 75 anni, e le dice: tu hai dato a quei morti, si riferisce ovviamente ai morti della Shoah, la voce, e in questo poteva riuscire solo qualcuno che fu sia vittima che scacciato, che è al tempo stesso un poeta tedesco. E quindi il tedesco rimaneva, anche perché aveva sofferto così tanto sotto il nazismo, non solo un'ancora, ma una identità fortissima.
Senti, per passare ad un altro esempio molto interessante e credo anche significativo, cosa mi dici per esempio della corsa a rendere differenti il serbo e il croato?
Sì, questo è anche è interessante come uso politico. Allora, torniamo un attimo, pensiamo all'Ucraina, no? Gli ucraini sono russofoni, erano russofoni in maggior parte, e però hanno dovuto costruirsi un'identità nazionale nonostante questa lingua. Chissà se torneranno a russo o come hanno vissuto questo passaggio. I serbi e i croati, che parlavano una lingua pressoché identica, per segnalare il fatto che non appartengono più alla stessa nazione, è vero che usavano già due alfabeti diversi, hanno invece estremizzato le differenze, per cui io da bambina avevo dei dizionari di serbo-croato. Adesso sarebbe una cosa totalmente impensabile.
A proposito, mi viene in mente proprio adesso, mentre stai dicendo queste cose, che tutto sommato un caso interessante potrebbe essere proprio quello dell'italiano parlato qui, nella Svizzera italiana. Allora il concetto di patria dove va a finire?
Sì, questo devo dire è interessante, però l'italiano, ecco, anche qui, perché poi c'è anche l'italiano parlato dagli emigranti, voglio dire, il concetto di lingua è sempre un po' più vasto sicuramente di quello dei confini nazionali.
Certo
si tira dietro un concetto di identità, in cui io diffido, devo dire, sempre, perché secondo me l'identità è mutevole, esattamente come le lingue. Tra l'altro, tu pensa alle coincidenze, è appena uscito, ma proprio questa settimana, un libro che si chiama K e Spada. Di te.
Okay.
La controversa storia dell'italiano l'ha scritto Antonio Zoppetti per GoWare, e parla proprio della profonda connessione tra la lingua e la società, e raccontando la storia dell'italiano racconta anche come le sue mutazioni sono legate a quelle della società. Lui poi si ferma in particolare sul fatto che l'italiano sta inghiottendo delle parole di inglese in una maniera molto diversa, per esempio, da come fanno i francesi, e a volte se le inventa proprio, perché molte delle parole che noi riteniamo sono inglesi in realtà sono assolutamente delle invenzioni italiane. Però c'è un problema, appunto, che dicevo prima, quello dell'identità, perché le identità non sono fisse e si evolvono come ci evolviamo noi. Pensiamo appunto per il fatto che l'italiano ha dovuto cominciare a usare al femminile tutta una serie di parole, da ministra ad avvocato, avvocata, a sindaca, che a lungo ha rifiutato, ma che trovava strane semplicemente perché ce n'erano poche di avvocate, di sindache e di ministre. Allora il punto è: si possono conservare le lingue come sono? No. Però che fare allora delle lingue che stanno sparendo? Perché c'è anche questo problema, no? Noi ci stiamo impoverendo, le migliaia di lingue che esistevano tendono a non esistere più, via via che muoiono le persone che le parlavano. Tu pensa che a Berlino hanno fatto un archivio, si chiama proprio Endangered Languages Archive, che conserva le lingue. Però il problema è: che senso ha conservare una lingua che non viene più parlata, che quindi non assume più i vocaboli nuovi, che non viene scambiata, che non ha le sue inflessioni, le sue intonazioni? Cioè, veramente si può mettere nel frigorifero una lingua? Direi proprio di no. Sì. Però ecco, è un tema interessante proprio perché ci pone questo problema. Allora, che rapporto abbiamo noi con la lingua, noi con la nostra evoluzione, noi con il nostro concetto di identità attraverso ciò che diciamo e possiamo dire?
Ecco, una piccola provocazione: se si va avanti così, forse anche l'italiano fra un po' diventerà una di queste lingue da mettere in una bacheca. C'è questo pericolo?
Io credo che, sai, finché c'è una letteratura, c'è un cinema, cioè le arti ci salvano molto. Mi ricordo molti anni fa a un mio amico a cui dissi che volevo studiare una lingua, non dico quale, moderna, mi disse: ma che ci fai visto che non ha una letteratura interessante? Una risposta che ha un qualche senso.
Io mi riferivo anche a una cosa che è uscita credo proprio o ieri o l'altro ieri, cioè i dati di natalità in Italia, che sono abbastanza inquietanti perché c'è un ulteriore calo, e la prospettiva nel corso di non moltissimi decenni è abbastanza inquietante. Ma questo è un altro argomento, Valeria, lo tratteremo in un'altra occasione.
Le lingue che vanno sparendo sono considerate tali quando le parla una persona sola.
Ah, ok, va bene, allora c'è tempo. C'è un po' di tempo, va bene. Grazie mille a Valeria Palumbo per essere stata con noi.
E
con Valeria a questo punto salutiamo anche proprio il pubblico, perché sono le 18:24, quasi 25, quindi siamo arrivati veramente alla fine di K. Sergio De Laurentiis con Elisa Rossello in redazione vi ringrazia per l'attenzione e naturalmente vi auguro una buona continuazione.